sembrerebbe essere abbastanza importante per dare un'impostazione e forse anche efficace. Però abbiamo soprattutto sottolineato il fatto del racconto, quindi l'opportunità che mi pare una vicenda come questa offrirebbe è quella di fare avere ai bambini non delle formule di catechismo, ma un racconto. Una trentina d'anni fa circolava un libro fatto peraltro molto bene della comunità protestante italiana, era edito da un'editrice protestante che è la Claudiana di Torino, che si intitolava Racconta la Bibbia ai tuoi figli. Ecco, perché il racconto? E perché in modo particolare la preziosità eventuale del vostro racconto? Perché secondo la grande tradizione ebraica il raccontare è il genere letterario, il modo, la forma più potente, più incisiva, ecco, più convincente per trasmettere delle cose. Io ti racconto, faccio un piccolo esempio. Quando vado in carcere, per esempio, a fare un gruppo del Vangelo e soprattutto alla messa della domenica, dove quindi c'è l'omelia, no? Vinco la mia paura cercando di portare tutto, paura di essere inadeguato, paura di che non ci sia un contatto, ecco. Vinco la mia paura traducendolo tutto in un racconto. Quindi, per esempio, anche ieri il testo di Matteo, ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, ecco, l'ho trasformato in un racconto della mia vita, cioè, ecco, faccio il racconto di come sono state o sono le cose per me. E allora è chiaro che quando questo poi diventa il racconto del papà e della mamma, è appunto particolarmente emergente questa efficacia, no? Perché continua ad essere una specie di nutrimento dal seno, insomma, no? Continua ad essere quel nutrimento che è la vita della famiglia e l'elemento più importante della vita, cioè l'educazione affettiva, che è sicuramente la cosa più importante dell'educazione e che è quindi l'esperienza che i bambini fanno come formazione e educazione nell'essere amati, no? Il fatto che voi vogliate bene ai vostri bambini è la prima grande vicenda della educazione sentimentale che voi trasmettete a loro, perché appunto questo è l'elemento fondante, no? della vita. La vita umana ha il suo segreto, la sua ricchezza, no? Il suo mistero, nel fatto che è una vita amata. Questo è comune anche il non credente, diciamo così, poi forse siamo tutti un po' non credenti, però resta in ogni caso questo dato assoluto, no? Questa esperienza singolare, che è un po' anche irriferibile, non si riesce tanto a renderla con dei concetti. Però noi sappiamo tutti che cosa voglia dire essere amati, anche perché per qualche piega magari drammatica della nostra vita o perché vediamo in altre vite sappiamo che cosa vuol dire non essere amati, non essere amati. Quindi il legame sentimentale, insisterei sulla forma passiva del verbo, la forma più importante del verbo amare non è il verbo attivo. Il verbo attivo è modestissimo, solo in Dio va benone, se uno ci crede, ma in noi è sempre piuttosto modesto. Mentre invece l'esperienza fondamentale è quella per la quale siamo stati amati. Siamo stati amati. Cioè è questo che ci ha plasmato, che ci ha fatto crescere, che ci ha fatto vivere. È questo che ha messo in noi, in qualche modo, ogni dimensione, visione positiva della vita, forte, ecco, con la possibilità della speranza. Le persone che non sono state amate sono esposte a un gravissimo deserto della vita. noi le qualifichiamo come violente, poi come cattive, però se andassimo a leggere, è vero, nella trama della loro storia, molte volte scopriremmo appunto questi spazi tremendi, queste voragini profondissime in cui non sono state amate, le persone. E appunto, non mi ricordo più se ne parlavamo anche l'incontro scorso, ma certamente, per esempio, l'esperienza dei bambini che magari così a un certo punto, non so, si accolgono nella propria famiglia, si prendono in adozione, si prendono in affido, molto spesso sono persone difficilissime precisamente per questo motivo. Perché nella loro vita c'è un'interruzione, c'è una frantumazione, no? Dicevamo che Freud la pensa addirittura all'interno del grembo, quindi per lui anche il tempo della gestazione, eccetera, è un tempo importantissimo dal punto di vista del sentirsi voluti, del sentirsi amati. Chi invece per qualche frammento o anche spazio lungo della sua vita non è stato voluto, certo, è in una situazione difficilissima. No? Ci sono recentemente due casi di un ragazzo e un bambino, sono venuti in Italia, poi a Bologna, per fare delle operazioni chirurgiche difficili, eccetera, sono stati accompagnati dal loro papà e questo ragazzino di 15 anni, a un certo punto il suo papà se n'è andato, si è volatilizzato. Era in Europa e non voleva probabilmente rientrare nel suo paese, il suo paese è un regime duro, dove tutti devono fare i soldati, però lui ha lasciato questo ragazzino, che adesso è lì appoggiato in un gruppo appartamento, sono molto preoccupato per lui. Oggi è stato abbandonato l'altro di 6 anni, cieco. Quindi è venuto per un'operazione agli occhi, che è riuscita al massimo che poteva riuscire, ma lui sostanzialmente vede luci e ombre. Stasera da solo, perché il suo papà se n'è andato, è fuggito. Questo qui, un po' in modi chiari, scrive una lettera dicendo che lui non se la sente di riportare in Eritrea questo figlio cieco e lui è andato via. Certamente queste persone sono esposte a una prova che va al di là di tutto, insomma, no? Ecco, cioè, quello che si potrebbe tentare, è vero, con passione spasmodica, sarebbe quello di avvolgerli di un affetto assoluto che in qualche modo ripari alla frantumazione che le persone ricevono quando avvertono che c'è un vuoto. Ecco, mi insisto un po' su questa cosa perché l'esperienza biblica, l'esperienza della parola di Dio, è fondamentalmente questa. Non è tanto l'esperienza, diciamo, intellettuale o intellettualistica circa l'esistenza di Dio e Dio come sia fatto, eccetera, ma è in modo più diretto l'esperienza che uomini e donne di tutti i tempi hanno fatto di un misterioso essere amati. Poi loro hanno pensato di chiamarlo Dio e questo nome è arrivato fino a noi, è vero, attraverso un'esperienza reale, storica, per cui loro hanno percepito che avevano un privilegio, erano voluti bene. C'è un piccolo salmo, che è il salmo 125 del libro del Salterio, che è tutto basato su una specie di ritornello, di leitmotiv che ritorna: grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ecco, il convincimento che qualcuno ha fatto cose grandi per te. La parabola del Samaritano, che insomma tutti conosciamo bene, è l'esperienza di un uomo che nessuno poteva aiutare, ma improvvisamente su di lui uno sguardo si è posato e lui si è sentito amato. La sua vita è cambiata perché era stato strappato dalla sua solitudine esposta alla morte ed era stato avvolto di queste cure dell'affetto, no? Di questo amore sollecito. La parabola, se ricordate, prosegue dicendo che poi questo samaritano, quindi questo eretico, questo uomo di pessima fama presso gli ebrei sul serio, perché i samaritani erano una parte eretica del popolo del Signore. E allora quando questo qui però è eretico, eccetera, ma pietoso, quindi è interessante che Gesù abbia scelto come figura di misericordia una figura umanamente scostante, che non ha titoli, e però il suo sguardo è stato pieno di compassione, le sue fiaschette di vino e di olio con cui viaggiava sono serviti da medicamento per questo mezzo morto, il quale doveva andare via, doveva proseguire nel suo cammino. E allora lo ha affidato all'albergatore, ha dato due monete all'albergatore dicendo tienilo, poi quando torno ti ridò quel che non hai avuto. E anche questa parola è importantissima, perché? Perché noi nativamente facciamo questa scoperta, che siamo stati affidati a qualcuno. Ed è una grande magia questo, perché coloro ai quali siamo stati affidati sono i nostri grandi difensori, no? È vero. Perché ci vogliono bene. Quindi in privato ci tirano le orecchie, ci sgridano, ci dicono no, così non si può andare avanti. Ma appena fuori casa sono i nostri grandi difensori, no? Perché loro ci vogliono bene. Quindi essere voluti bene è il principio più grande di forza per tutta questa grande tradizione, diciamo, che a noi viene da questi pastori erranti della penisola del Sinai. La loro esperienza fondamentale è stata questa, che non sapendo perché, questo qui che si chiama Dio gli ha voluto bene. È vero. E l'ebreo continua nella sua storia a chiedersi ogni tanto, ma chi sono io perché te? È vero. Oppure mettono in bocca a Dio parole di questo tipo: io non ti ho amato perché te sei il più grande, il più grosso, il più bello, ti ho amato perché mi ami, perché ti ho amato, perché poi alla fine l'amore non ha una ragione, è la ragione di tutte le cose magari, ma non ha una ragione, non perché sia irragionevole, ma perché alla fine è ineffabile, insomma, no? E quindi se noi della persona amata ci dicessero che l'amiamo perché è intelligente, o perché è bella, o perché è buona, però ogni risposta ci sembrerebbe, sì, possibile, ma non certo esaustiva, perché l'ultimo appello è quello di un mistero. Perché l'amore è percepito come una specie di gratuità. Un oggetto al supermercato lo compri perché ha delle caratteristiche misurabili, no? Ma perché te ti sia preso quel peso di marito, tu perché ti sia preso quella borsa di moglie, ovviamente agli altri è inconoscibile, vero? Però invece ecco, per te è il compimento del mistero. Quindi questo evidentemente si dilata enormemente nella condizione filiale e quindi questi qui si sentono figli di Dio. Quindi è la storia di questi figli dell'uomo, figli degli uomini, che sono venuti a sapere, a un certo punto hanno sperimentato di essere amati da Dio. L'esodo è la storia di un popolo di prigionieri, nel senso che la storia precedente ci racconta tante bellissime cose di queste tribù erranti, e della loro straordinaria capacità, doti, eccetera. Così, per cui in Egitto ci sono arrivati anche con dei successi straordinari, no? Che però sono nel libro della Genesi. Il secondo libro della Bibbia è il libro dell'Esodo, che incomincia con il fatto che invece loro erano caduti sotto un regime pesante, perché erano degli stranieri ma inseriti dentro. Inseriti dentro ma un po' disinseriti, perché loro hanno continuato a vivere alla loro maniera, a credere ai loro dei, a fare le loro feste, e non si sono messi con gli dei degli egiziani. E quindi erano un popolo abbastanza numeroso, inerme, interno. È vero? E quindi cosa hanno fatto? L'hanno asservito dall'interno, si sono costruiti un popolo di schiavi. E quindi il libro dell'Esodo inizia con la tragedia, no, di Israele, ecco, no? Una tragedia che tra l'altro anche nelle tecniche della persecuzione nazista è stata molto seguita, eh? Cioè la cultura nazista ha letto molto attentamente la Bibbia per capire le tecniche di schiavizzazione e di oppressione degli ebrei. Gli ebrei in modo ricorrente saltano dentro questa vicenda, che siano o non siano simpatici al di là di tutto questo, però è la loro vicenda. E quindi il libro dell'Esodo comincia con la loro condizione di schiavitù. Quindi sono in una terra che non è la loro, sono schiavi, sono oppressi, eccetera. Che esperienza fanno? Fanno un'esperienza di liberazione. Da questa situazione di oppressione, da questa terra di morte, vengono portati fuori. Ecco, questo è l'elemento fondamentale, anche dal punto di vista, diciamo così, dell'educazione, oso dire. Perché se non si vigila molto, l'educazione è sempre voltata nell'altra direzione, cioè com'è normalmente l'educazione. L'educazione è che se sei bravo pigli un premio, e che se non sei bravo caschi in una condanna, no? L'istinto nostro è pensare sempre così: se sei bravo prendi un premio, e se sei cattivo pigli una sberla o una condanna o sei bocciato, insomma. In questo modo che cosa nasce? Nasce una specie di vita come gara, come competizione. Tu non hai una cosa, ce l'hai sempre davanti, e la devi conquistare. Devi conquistare la promozione, devi conquistare l'essere il primo della classe, se ci tieni, la più bella della scuola. Vero, via, via, la vita è sempre una gara, vincere il concorso, via, via, vincere, vincere, guai se perdi, guai se perdi. E alla fine sbatti contro la sconfitta finale, perché alla fine crepi, per cui la grande battaglia della vita comincia a entrare nell'angoscia della morte, perché alla vita segue la morte. Questa è la gran fregata, no? della nostra vita. Loro capovolgono il gioco, capovolgono il gioco. E quindi dicono che non è che devi prendere un premio, ma parti da un regalo. Il gioco è tutto lì. Parti da un regalo. Cioè, come sono nati loro? Sono nati che lui li ha presi e li ha tirati fuori. Erano nella morte e lui li ha strappati e li ha liberati. E quindi, mentre normalmente, come sembra sensato dire, si va dalla vita alla morte, questi pazzi della penisola del Sinai pensano che si vada dalla morte alla vita. Quindi che erano schiavi e prigionieri e sono stati liberati. Magari possiamo leggere un pezzettino del Salmo 77, che è sulla parte destra dello stampato del nostro foglio, che è un lungo salmo della Bibbia. I salmi sono un libro di preghiere che fa parte di quel gruppo di salmi nei quali gli ebrei cosa fanno? Ripassano la loro storia. Cosa ci è capitato? Ripassano la loro storia. L'interessante di questo Salmo 77, se potete poi rincorrerlo in una vostra Bibbia, è anche la premessa, perché la premessa è proprio dedicata a gente come noi. Cioè, la premessa è una grande raccomandazione a dire: queste robe qua raccontele ai tuoi figli, perché le facciano sapere ai loro figli. Ed esprime questa preoccupazione tutta ebraica di passare questa storia ai loro figli. La Bibbia è un libro, Bibbia anzi è una parola greca ed è un neutro plurale e vorrebbe dire i libri, non un libro, è un neutro plurale, Bibbia. Quindi sono i libri, sono tanti libri nei quali si racconta una storia. Però questa storia per molto tempo non è stata scritta. E lo scritto è relativamente tardivo rispetto al fatto che invece se lo sono raccontati. Allora all'inizio di questo Salmo 77 dire, mi raccomando, racconta. Perché pensate che la parola di Dio per molte, molte generazioni è passata a memoria. A un certo punto gli è venuta una gran strizza, perché avevo paura di perdere dei pezzi. Allora Dio gli ha dato dei segnali che gli andava benissimo che scrivessero e l'hanno scritta. Ma l'hanno scritta per questa preoccupazione di passarla, capite? Allora mi raccomando, questa storia qui, raccontala ai tuoi figli. Con una conclusione ironica molto interessante anche rispetto alle culture occidentali, perché dice così si può sperare che siano migliori dei loro padri, che è un po' il rovescio di quello che noi istintivamente diciamo, dove tu devi seguire l'esempio del tuo padre, invece loro sono piuttosto scettici sulla vita e dice ma speriamo che sia meglio di me, no? E quindi dice anche se ti passo bene questa roba forse questo ti aiuterà tu ad essere. Quindi è la grande importanza del trasmettere una certa storia, perché quella storia è straordinaria. È straordinaria, perché è il capovolta, diciamo così, rispetto alle storie di tutto il mondo. Ecco, qui c'è un pezzettino di memoria della storia. Sono poesie i salmi, quindi sono un po' stranetti anche come espressione. Abitavano nelle tenebre e nell'ombra di morte, prigionieri della miseria e dei ceppi, perché si erano ribellati alla parola di Dio e avevano disprezzato il disegno dell'Altissimo. Egli piegò il loro cuore sotto le sventure, cadevano e nessuno li aiutava. Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte e spezzò le loro catene. Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini, perché ha infranto le porte di bronzo e ha spezzato le sbarre di ferro. È la storia di una liberazione. La nostra storia è cominciata così. Quando tutta questa storia è cominciata, loro di Dio non sapevano niente. Quindi, siccome la storia è rovesciata anche il catechismo, però. Quindi non è che il catechismo comincia come è, secondo la nostra razionalità. Adesso ti dico chi è Dio. Dio è l'essere perfettissimo, creatore e Signore del cielo e della terra. Buono. Poi cosa ha fatto? Poi ha creato l'uomo. Poi è... no? Invece, questi qui cosa gli succede? Una cosa... chissà chi è che c'è. Come mai succede questo? Cioè, con mille dubbi, ovviamente. C'era quel matto lì di Mosè che gli diceva adesso pronti che si esce, voilà. Quindi lui ha fatto una fatica tremenda anche a tirarli fuori, perché Dio gli aveva detto tirali fuori, lui è andato là a tirarli fuori, ma... E solo dopo hanno saputo, pian pianino, cos'era successo e chi era quello che li aveva tirati fuori. Sarebbe come se i vostri bambini conoscessero benissimo i vostri occhi e i vostri baci. E poi pian pianino capiscono che voi siete la mamma e il papà. E capiscono com'è strutturato il gioco, strutturato benino. Ma tutto parte da un'esperienza positiva non spiegata. L'esperienza precede la conoscenza. Questo è stato un grande dibattito. ha fatto sì che vero la Chiesa mettesse nel fuoco tanta gente, perché ma scherziamo, prima c'è la conoscenza e poi è vero, ha fatto sì che Galileo venisse condannato, ma sei matto, è vero. Cioè, vuoi saperne di più di Aristotele, dicevano i cardinali dell'Inquisizione a Galileo, no? Vuoi saperne di più di Aristotele? No, Aristotele è un gigante e io sono un piccolo nano, diceva così Galileo, al processo, è coraggio. Però gli sono salito sulle spalle. Quindi tutto va tutto bene, però io ho visto un po' di più. L'esperienza è molto interessante, perché la cultura moderna è stata una grande di per sé rivalorizzazione di questo. Loro sanno che ci sono nella storia degli ultimi 200 anni tre grandi ebrei eretici che sono stati tutti e tre contestativi dei sistemi, no? E di disturbo ne hanno fatto parecchio. Nessuno dei tre era credente, forse uno aveva dei... No, uno è stato Marx, l'altro è stato Freud e l'altro è stato Einstein. Sono tre ebrei eretici che hanno nel loro ambito sconvolto il sistema. Tutto sembrava ordinato, fatto bene, no? Marx era un allievo di Hegel, quindi tutto era ordinatissimo, funzionava l'impero, tutto a posto, e questo qua gli ha girato la frittata, e gli altri due perché loro provengono da questa cultura, loro provengono da questa cosa. È per quello che ogni tanto devono essere perseguitati, perché rompono le scatole, no? Perché rovinano il gioco, perché tutto è ordinato, questi qui. E quindi ogni tanto i romani impazzivano, no? Gli ebrei hanno avuto un sacco di morte. Gli ebrei, Roma è la sinagoga più antica del mondo, pare. Quella della lettera ai Romani, eccetera, così, no? Quello dove è andato Pietro, che poi ha fatto il Papa lì. Però la comunità ebraica più antica pare che sia quella di Roma. Ma i romani sono impazziti con loro, perché i romani lavoravano pochissimo. È vero, quindi in età imperiale erano sempre in festa, perché c'era la memoria della zia dell'imperatore, la sfilata, eccetera, così. Essendo la sede dell'impero, facevano sempre vacanze, erano pieni, i giorni lavorativi erano una minoranza nell'anno. Gli ebrei andavano avanti con loro, sai, quando i romani facevano le vacanze anche loro le facevano, però loro il venerdì sera si fermavano, diceva mica festa, cosa fate? Non c'è mica l'imperatore, non c'è la zia dell'imperatore, sì, però è sabato. Un sacco di ebrei sono stati fatti fuori dai romani a motivo dello Shabbat, del sabato. Perché questo è il giorno di Dio, noi non possiamo fare niente, ci dispiace. Perché loro andavano con la loro storia. La storia che conta è quella lì. E il sabato loro lo festeggiano perché è l'ultimo giorno della creazione, qui c'è tutto un problema molto complicato sulla debolezza di Dio. Dio per sei giorni ha creato, era stanco, morto, il settimo si è riposato, quindi bisogna riposare, e quindi loro riposano, perché è il riposo di Dio. Però fanno lo Shabbat per ricordare che Dio li ha liberati, che erano prigionieri in Egitto, ma lui li ha liberati, e quindi si fa festa. Tutta questa roba come si riduce adesso alla parrocchia della Dozza, o alle parrocchie da dove venite, non so dove siete, è tutto concentrato nel nostro battesimo. E quindi il fatto che voi vi troviate questi mostriciattoli battezzati è il vostro dono e la vostra grana. E cioè la meraviglia del loro battesimo. E questo è molto importante, sapete, perché il battesimo del bambino è il segno appunto di quello che tentavamo di dire prima, e cioè di un regalo che ti viene fatto e tu però non sai chi te lo fa, non sai che regalo è, ma ti è fatto. E dopo piano piano scopri il regalo che ti è stato fatto. Come dicevamo, la vita non è un premio da prendere, ma è un dono che la promuove. Quel battesimo è il regalo che sta dietro, capito? È la forza che sta dietro. E però anche noi ne sappiamo poco del battesimo, lui ancor meno, un disastro. E dobbiamo passare la vita per fargli capire il dono, la ricchezza della sua vita, la bellezza della sua vita. Quando voi lo amate, anche se siamo dei senza Dio, noi in realtà gli diamo questa esperienza dell'essere amato, che è il cuore della fede, come dicevamo all'inizio, capite? Quando voi lo baciate, lo abbracciate, lo sgridate, gli fate il bagno, lo tenete attaccato alla vostra pelle, voi gli date l'esperienza dell'amore. Perché quello che dicevamo, che la vita affettiva è in modo assoluto la fonte, è l'elemento più importante. È inutile un catechismo nell'odio, meglio, per carità, farlo. No? Perché ci attrae un po', ci seduce l'ipotesi che provate a raccontare voi qualche cosa? Perché voi avete tutta questa roba, no? E voi guardandovi in faccia con i vostri bambini, voi trasmettete un sacco di roba. Loro non hanno una fonte più alta di vita di voi. Quindi ci possono essere degli aiuti, ci possono essere, sì, certamente, però la cosa più grande è che io non è che sia un, in questo momento faccia dei riferimenti al sangue, no? Se quel bambino cieco lì qualcuno di voi lo vuole, io glielo porto. Adesso ho chiesto che ci informiamo in Eritrea, perché la mamma pare che abbia altri 6 bambini, il marito le ha dato via, questo qui è cieco, vediamo. Quindi non è che debba essere proprio la mamma quella che l'ha fatto, ha una certa importanza secondo me, però è la roba, è l'altra, no? È come tu la esprimi, la tua maternità o la tua paternità, è come tu continui a generarlo, no? Nel tuo affetto. L'apostolo Paolo, parlando ai cristiani del suo tempo, usa tutta una terminologia ginecologica, perché il greco era raffinatissimo, quindi fa diverso sul padre e sulla madre, e dice: figli miei, che io genero nel dolore. E proprio parla del dolore del parto come terminologia. Nel senso che questi nostri figli noi continuiamo a generarli. E quindi è chiaro che proprio per questo noi siamo gli attori principali di questa esperienza del dono e di questa vita come una liberazione. In questo la cultura ebraica è proprio pazza, per cui se uno per esempio impara a parlare piano piano, loro sono tranquillissimi nel pensare che uno viene liberato. Ma da che cosa viene liberato? È dall'essere muto, dal non sapere usare le sue labbra. Invece finalmente dice mamma. È un atto di liberazione. Nella nostra scuolina media eretica che abbiamo qui, io cerco di essere un po' severo con gli scolari quando non sono rispettosi dei loro maestri, perché dico: ma ti rendi conto però che quello lì è il tuo liberatore, perché ti libera dalla tua ignoranza, tu non, no? Non sapresti niente e saresti prigioniero del tuo buio, e lui continuamente ti tira fuori, no? Ti tira fuori verso la luce, no? Del sapere, dell'esperienza, della possibilità di relazione, della gioia del capire dove sei, che cosa c'era prima, qual è la poesia di questo luogo, no? Pensa che meraviglia, come si fa a misurarlo, quali sono, no? La nostra bravissima maestra di scienze gli ha spiegato che c'è un fiore e ci sei te e te senti il profumo del fiore. Gli ha spiegato tutti i processi chimici e fisici, quindi, che succedono proprio per quella roba lì, che cosa hai dentro te, che cosa è il fiore lì, no? È una cosa immensa, solo sentire il profumo di un fiore. E io te lo spiego, insomma, è una roba immensa. Allora, tutta la vita è come reinterpretata da una liberazione, no? Tu non vuoi fare la pace con tuo fratello, ma io non cedo, no? Devi fare la pace, che vuol dire non devi rimanere prigioniero del tuo risentimento dietro al muro del tuo isolamento, no? Bisogna buttarlo giù quel muro, bisogna che ci liberiamo da questo muro, e allora, no? E tu gli dici no, ma a tavola non ci venite, o fate la pace, o se no, come facciamo a metterci a tavola? E certe volte quindi nel dolore, ma tu continui questa opera di liberazione. Quindi capite, no, quante opportunità ci sono nella vita, no? Perché con Gesù tutta questa storia è diventata un fatto umano. No. Forse non c'è più la religione, c'è un nuovo modo di vivere, ecco. Lì, per esempio, non so se sia stato il nostro commentatore a sottolineare, però sempre lì nel Salmo, vedete, lui ha sottolineato il versetto 13 e il versetto 15. Perché questi due versetti, il 13 e il 15, accompagnano continuamente il Salmo, che è un Salmo abbastanza lungo, perché ritornano continuamente? Perché? Perché dice, ma uno che cosa vuol dire le preghiere? Cosa vuol dire le preghiere? Su, di le preghiere da bravo. Che cavolo serve dire le preghiere? Serve così. Perché tu hai bisogno di qualche cosa e lo chiedi, ed è il versetto 13: nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie. Gridarono, molte volte proprio i bambini piccoli semplicemente gridano il loro modo di chiedere, no? Davvero? Io ho bisogno di qualche cosa e te lo chiedo. E l'educazione borghese ha insistito per piacere, chiedi per piacere, chiedi per piacere, vero? Per piacere, per piacere. È la preghiera per chiedere qualche cosa. Quando l'hai avuta, ringrazi. Ed è il versetto 15. Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini. La preghiera è una cosa molto semplice. È domandare perché si ha bisogno e ringraziare per il regalo ricevuto. La preghiera è questa, nella sua formula espressiva è molto elementare. Secondo questo libro dell'Esodo, la prima volta della preghiera è stata che quando questi egiziani gli davano delle gran bastonate e gli facevano delle grosse catture, loro si lamentavano, gridavano, piangevano, e dice che un giorno Dio dalla sua terrazza ha sentito. Solo che sentire questi qui che gridavano così e piangevano così gli ha fatto girare le budelle, dice così il verbo, dice si commosse, ma in realtà è stato un fatto intestinale. Poi di che Dio abbia l'intestino lo vedremo al momento giusto, però il verbo è così in ebraico, e quindi si è tutto sconvolto, e quindi quel grido, che era un grido, quel giorno lì è diventato una preghiera. Perché il grido è un grido che sale a Dio. Quando io faccio un sogno ricorrente di angoscia e sogno che un mio figlio malato, che si chiama Massimo, viene torturato davanti a me. Il sogno è ricorrente. E uno mi dice, grida pure, tanto nessuno ti sente. No, e io disperatamente dico, adesso cosa faccio? Grido, ma però nessuno mi sente. Invece la preghiera è un grido ascoltato. Quella volta lì lui lo sente. È un grido che arriva. Lui non resiste e quindi provvede, e tu quindi cosa fai? Ringrazi. E quindi insegnare a chiedere e insegnare a ringraziare è un elemento fondamentale di questa sapienza. Le sue conseguenze sono enormi. Se proviamo ad andarci dentro ci dobbiamo perdere delle sere. Per esempio, è un'enorme valorizzazione della povertà. Abituare i nostri figli a chiedere, senza che noi ce ne rendiamo tanto conto, vuol dire dargli una sapienza fondamentale, che è quella della povertà, secondo la quale è inutile che fai tanto lo spirillino, perché anche tu hai bisogno di tutti. No? Invece della tua mania di autonomia, di autosufficienza, non ho bisogno di nessuno, me la cavo in tutto, se solo ti si rompe l'interruttore della porta non sai più cosa fare. E se la macchina si ferma in autostrada, io mi metto il giacchino da frate, apro il baule e spero che qualcuno si impietosisca a vedere un vecchio frate deficiente fermo lungo la strada. Perché in realtà abbiamo bisogno di tutti, no? A parte il bisogno fondamentale dell'essere amati, di cui dicevamo, e quindi imparare a domandare è un grande passo di sapienza, al quale corrisponde la volontà di ringraziare, perché io non ho da ringraziare nessuno, perché no, tanto non ho bisogno di nessuno, invece no, hai bisogno di tutti e ringrazi. Perché è fasulla l'ipotesi che l'essere umano e la persona non abbia bisogno di nessuno. Fasulla, idiota, è un travestimento. Invece in realtà, per fortuna, tutti siamo dei poveretti, e ovviamente siamo tutti poveri e siamo tutti ricchi, perché per tanti aspetti abbiamo bisogno, e per altri possiamo restituire qualche cosa, a partire da quei grazie che diciamo. Però posso dire che oltre che dirti grazie ti do anche un bacetto, e posso dirti che oltre che darti il bacetto, guarda, vado anche a prenderti le sigarette in camera da letto stasera, e stamattina mi alzo io a farti il caffè, uomo lave, che ha imparato qualche cosa. Cioè ognuno dà e ognuno riceve, questo è importantissimo, no? Perché costruisce un'ipotesi di convivenza nella comunione, non nella gara per accoparsi e per vincere, non in una cultura dove ognuno va nel suo corridoio per conto suo, ma in una realtà nella quale è meraviglioso il fatto che siamo in condizioni diverse e quindi ognuno manca di quello che l'altro ha. Quindi sono elementi sottili, piccoli, ma sono profondissimi, capite? Oltre che questa storia di liberazione, dice il nostro foglio, che è la storia di un viaggio. La storia di un viaggio, perché la vita è un grande viaggio. Solo che c'è un problema abbastanza delicato, perché normalmente appunto il viaggio va dalla vita alla morte, tutti lo sanno, no? Quindi è un viaggio un po' di cautela, se no sono scemi perché vanno a 300 all'ora, eccetera così, ma noi riproviamo questa cosa, fanno delle scalate tremende, e noi li riproviamo, perché invece bisogna stare attenti, perché il viaggio va a finire male, quindi cerchiamo il più possibile di arrivarci in ritardo. Però è meglio che possiamo, perché si va dalla vita alla morte. Ma se adesso noi abbiamo tutto a capo volto, com'è il viaggio? È appunto il viaggio, secondo questi pazzoidi, è dalla morte alla vita. quindi diventa dominante una parola, una parola massiccia, che è la parola speranza, ed una parola molto 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 delicata nella vita e nel linguaggio, anche quando la si usa, bisogna stare attentissimi. Perché? Perché dal punto di vista delle culture mondane, delle sapienze mondane, la speranza è una fregatura. Perché? Perché quasi sempre la speranza si svela a un certo punto come illusione. Quando tu dici un giovanotto di belle speranze, vuol dire, senti, è meglio che cali. E quindi la speranza è una specie di roba, un po' gasata, però stai con i piedi per terra, cala trinchetto, scendi dal pero, no? Per cui il sapiente di questo mondo la usa con molta cautela quella parola, perché invece conosce i limiti delle cose, conosce come va la vita, conosce, ha sperimentato. Invece per noi è una parola importantissima. Perché? Perché per noi la parola speranza, vedi, è come una specie di comandamento, nel senso che sperare è il tuo obbligo grave. Perché? Perché siccome la direzione della vita è quell'altra, e non si va dalla vita alla morte, ma dalla morte alla vita, il tuo compito è quello di far emergere sempre la speranza. In questo senso dico che è un comandamento. Quindi, non dire mai è finita. Non dire mai non c'è più niente da fare. Non dirlo. Perché il tuo compito è trovare la stradina. Tuo figlio ha un guaio immane, ma tu non cederai. Tu andrai a cercare quel fuochino al quale bisogna attaccarsi per ricominciare. La speranza quindi è quella necessaria direzione positiva che è il compito della tua vita, del tuo pensiero, della tua interpretazione, quindi del tuo atteggiamento. Per questo poi nell'etica cristiana emerge che una delle cose più gravi è il giudizio del fratello. Che te sei mica lì per giudicare? Chi sei te per giudicare? Dice, cosa sei lì per fare? Te sei lì per trovare la strada. Il tuo compito è trovare la strada, non è giudicare. Il giudizio è solo di Dio, e quel lì non sappiamo niente. Ognuno di noi può avere una qualche coscienza dentro di sé del giudizio di Dio su di lui, ma a parte che credo che uno non debba mai disperare neanche di sé. Insomma, se lo fa e se viene a trovarmi, io so che il mio compito è dire, oh scemo, mettiti mo' in cosa e provare a ripartire. No? Ma certamente la speranza è la direzione, capite? È quello che ti dice la direzione. Non dalla vita alla morte, ma dalla morte alla vita. Si cita sempre un problema di enologia, no? In questo, che è quella sgridata famosa a Cana, quando il maestro di tavola, insomma il maggiordomo, il capo della festa, chiama lo sposo e gli dà una gran lavata di testa, perché dice, ma hai sbagliato tutto, hai capovolto tutte le abitudini, perché nelle feste cosa si fa? Bisogna dare al principio il vino buono, poi quando sono sbronzi gli dai quello cattivo, tanto sono sbronzi. E invece tu hai fatto il rovescio e hai tenuto quello buono alla fine. Questo scherzetto del vino è il capovolgimento della storia, capite? Non si va dal vino buono a quello cattivo, si va verso il vino buono. forse voi non apprezzate il vino, io lo apprezzo molto, è vero? E quindi la mia speranza è che si vada sempre meglio, sempre meglio. Quindi la nostra sapienza, il fondo, il criterio fondamentale della nostra vita è questa direzione positiva. Quindi è il senso di questo viaggio, capite? Perché non si viaggia dalla vita alla morte, si viaggia dalla morte alla vita. Quindi non si va verso il cimitero. Si va verso casa. Appunto, sapete che c'è una specie di litigio che dura tuttora nel deserto del Sinai tra gli ebrei e le tende dei beduini, no? Perché i beduini prendono in giro gli ebrei, perché dicono che ci hanno impiegato 40 anni a fare una strada che in una settimana si fa. A piedi si fa. Sinai, insomma, per passare, per andare dal Nilo a Gaza. Ci vuole una settimana, anche con i bambini, le mucche, insomma, via. Anzi, 40 anni. E quindi i beduini prendono in giro gli ebrei dicono poveretti. Loro, sì, si capisce, vanno per le loro strade, noi invece andiamo per la strada di Dio. Quindi ha fatto fare dei giri, quella di Dio, perché sapete che lì durante il viaggio loro avevano di giorno una nube che gli camminava davanti, no? Secondo il libro dell'Esodo, quando la nube si fermava loro si fermavano, di notte diventava una colonna di fuoco perché certe volte si faceva anche il trekking notturno, e quindi quando la colonna di fuoco andava loro andavano, e quando si fermava loro si fermavano. 40 anni ci hanno impiegato. Con un sacco di vicende, un sacco di peccati, loro si sono stufati da morire, però hanno anche avuto cose bellissime. Insomma, la vita com'è? La vita. I 40 giorni della Quaresima sono una certa memoria dei 40 anni del deserto. I 40 anni del deserto sono un'immagine della vita, che incomincia col fatto che lui ti strappa via dalla morte, dalla terra del male e della morte, addirittura è battesimale, nella liturgia del battesimo il Mar Rosso, quando si benedice l'acqua, diventa un grande catinone battesimale. Sono passati attraverso il Mar Rosso, sono entrati nel Mar Rosso come schiavi, sono usciti liberi, non sono ancora arrivati però alla terra promessa. Dove sono? Camminano nel deserto. La nostra vita è questo cammino nel deserto. Dice, ma porca vacca, era meglio camminare nella pianura padana. Beh, è da vedere. Perché nel deserto cosa succede? Succede così, che non c'è niente. C'è talmente niente che perdi la testa. E quindi ti perdi. A me è capitato di perdere una volta. Giri, giri, giri. Anche Lorenzo, il nostro fratello, qui andò a prendere il corpo di un fraticello che ci ha rimesso le penne a camminare nel deserto. Ha girato due volte così. E quindi lui ti guida, per forza, deve guidarti, perché se non c'è lui che ti guida ti perdi. Non si mangia, e quindi tutte le mattine si usciva dalla tenda, dalle tende, lui aveva fatto scendere un pane dal cielo, era quella farina lì, si andava a prendere ogni giorno, dacci oggi il nostro pane quotidiano, non si beve, e c'era quella roccia che Mosè doveva percuotere col suo bastone e ne scaturiva acqua, e gli ebrei si chiedevano, va bene, ma la roccia era là, e dopo due giorni doverà, li seguiva, diceva. E i padri della Chiesa antica dicevano che questa roccia era Cristo, che era percosso dal bastone di Mosè, cioè dai legni della croce, e quindi da quella roccia esce la bevanda, il sangue e acqua che il quarto Vangelo vede uscire dal corpo del Signore, perché era percosso dal legno di Mosè, cioè dal legno della croce. E quindi si mangia perché lui dà da mangiare, si beve perché lui dà da bere, si dà per la strada perché lui è. Ci sono dei nemici che assalgono, gli amaleciti che tutte le mattine, appena gli ebrei si svegliano, le ammazzano di sberle. Però se Mosè sta sul monte e tiene le braccia alzate, i piccoli ebrei vincono, perché Dio combatte per loro. Quindi è una via nel deserto, capite? Il senso del deserto è che nel deserto c'è niente, ma lui è tutto per noi. No? E quindi è lui che ci dà da mangiare, lui che ci dà da bere. Perché gli ebrei avevano un sacco di paura delle divinità antiche. Sapete, gli dei dell'agricoltura, gli dei della guerra, gli dei... No. Invece loro hanno solo il loro Signore, il loro Dio. Ci pensa lui. Quindi l'immagine del deserto dice il luogo dell'amore, quindi loro hanno fatto molta fatica, ma però è stato il luogo del grande innamoramento. Molte volte nella Bibbia si dice che il rapporto tra gli ebrei e il loro Signore è come il rapporto tra un uomo e una donna. E ci sono bellissime immagini che dicono che Dio camminava nel deserto, e a un certo punto ha visto lì per terra una bambina nuda, abbandonata, ferita, sanguinante, e lui ha visto questa bambina e si è commosso per lei. Allora si è fermato, l'ha curata, l'ha lavata, poi l'ha coperta con il lembo della sua veste, dice l'immagine, e l'ha fatta sua sposa. E quindi il deserto resta il luogo del primo amore. È lì che loro hanno conosciuto il vero Dio. Allora i profeti, quando gli ebrei si abbandonano alle divinità pagane, perché si dimenticano di questa storia, i profeti dicono: io ti ricondurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore come nei giorni del primo amore. E quindi appunto i 40 giorni della Quaresima, per esempio, appunto, nei quali entreremo prima di Pasqua, sono in qualche modo il segno di questo cammino che va dall'Egitto della morte alla terra promessa della risurrezione, alla riva di Dio. Tutti stiamo camminando verso la riva di Dio. Noi stiamo camminando verso la terra promessa, che è la casa di nostro Padre. Dice: ma allora la nonna dov'è? È arrivata a casa. La nonna è arrivata a casa. A noi dispiace un sacco, perché stavamo benissimo a trottare insieme con lei nel deserto, però è arrivata lei. E ci stiamo ricongiungendo. Stiamo tutti camminando verso la stessa casa. Ecco, la prossima volta cambiamo foglio. Senti i tuoi commenti.